Buongiorno cari ascoltatrici e ascoltatori, sono Angela Lischetti di Pastiglie d'Umanità e oggi abbiamo al telefono una persona, una docente di filosofia di un liceo della nostra zona, si chiama Paola Saporiti, è anche una consulente filosofica e il suo tempo per fare volontariato lo utilizza presso una associazione, diciamo così, penso che sia un'associazione che si occupa di carcere, ma prima la salutiamo. Ciao Paola.
Ciao, buongiorno a tutti, ciao Angela.
Eccoci. Allora Paola, qual è il nome dell'associazione esattamente? Che storia ha?
Allora, la mia associazione è la Sesta Opera San Fedele, legata al mondo dei gesuiti e ha una sede in San Fedele a Milano. È la prima associazione di volontariato carcerario, ha incominciato nel 1923 ed è attiva sulle carceri milanesi e anche in altre carceri d'Italia. Io ho conosciuto questa associazione forse nel 2003-2004, ho fatto un corso di preparazione di aggiornamento, ho fatto tutta una serie di sabati mattina in cui persone diverse, tra le quali per esempio Valerio Nida, o per esempio Lucia Castellano, che allora era direttore al carcere di Bollate, sì. Oppure persone del mondo della Caritas ci hanno formati e poi ho incominciato dal 2005 a entrare al carcere di Milano Bollate.
Ecco, quindi il carcere di cui ci occupiamo oggi è il carcere di Bollate, uno credo dei carceri migliori, anche se poi in carcere non c'è mai niente di migliore, ma insomma rispetto a tanti altri.
Bollate è una casa di reclusione, cioè sì. Lì arrivano detenuti definitivi, è diversa da San Vittore o dal carcere di Busto, che invece sono case circondariali, anche Varese è una casa circondariale, sì. Dove ci sono detenuti in attesa di giudizio. Il fatto che ci siano dei definitivi permette, se si può usare questo verbo, di costruire dei percorsi di risocializzazione. Le persone sono lì stabilmente, è brutto che sia così, no? Ma
sì, sì.
Nel rispetto della legge sono lì stabilmente e allora si avviano questi percorsi. Quanto al fatto di essere migliore, non so, ci sono tante carceri in Italia che mettono in atto quella che è la riforma dell'ordinamento penitenziario. A Bollate diciamo che la riforma dell'ordinamento penitenziario è considerata davvero tale, davvero come una legge e non come una sperimentazione. Non dobbiamo dire che si sperimenta, dobbiamo dire che c'è una legge che è davvero attiva.
Perfetto, quindi per capire un po' le dimensioni, quante persone ospita pressappoco?
Allora, i detenuti a reparto maschile attualmente sono circa 1200.
Sì.
E le detenute sono poco più di 100,
sì.
Alcune detenute sono mamme e c'è un asilo nido, in realtà a Milano c'è una struttura di accoglienza
vicino a San Vittore,
che
no?
È una struttura esterna, sì. Sì, dove in un contesto che non ha le sbarre, dove le poliziotte non hanno la divisa, dove insomma tutto un po' più morbido nel rispetto, sì, dei bambini e della loro identità, ecco, lì all'ICAM le mamme stanno, però è accaduto che non ci fossero più posti all'ICAM, è accaduto che chiudesse il carcere di Lecco dove c'era un reparto nido maternità e quindi questo reparto è stato istituito anche a Bollate. Fuori da Bollate, proprio nelle vicinanze del grande parcheggio del comune, dove incomincia, diciamo così, c'è il primo cancello del carcere, lì c'è un nido comunale.
Ah.
E allora alcuni di questi bambini, dalle educatrici o dalle volontarie, vengono alla mattina, se ne hanno l'età, se
certo,
insomma è possibile, vengono portati in questo nido comunale, in modo che non vivano la loro giornata dietro le sbarre.
Ma caspita, veramente, questa è una delle cose che mi fa più male, nel senso che capisco che queste mamme hanno sbagliato e quindi è giusto che ci sia appunto questa cosa che è appunto il carcere, che duri anche purtroppo anche anni, però per i bambini in effetti è una cosa, non so, solo noi l'abbiamo anche negli altri paesi?
In altri paesi la legislazione è abbastanza simile alla nostra, ma più applicata rispetto a quelle che sono le condizioni di affidamento, no? Quindi le persone che sono condannate in alcune situazioni, per esempio appunto mamme di figli minori anche molto piccoli, restano in affido alla loro famiglia o alla comunità. Devo dire che nella bruttissima esperienza della pandemia, e dopo magari ne parliamo, i magistrati però hanno messo in atto quello che appunto la legge prevede, cioè tutta una serie di possibilità che permettono, se la possiamo chiamare così, una detenzione extramuraria, un modo di sorvegliare extramurario. Certo. E quindi c'è stato un momento in cui, soprattutto a fine 2020, poi anche l'anno scorso, moltissime persone, sia dei reparti maschili che femminili, sono uscite, sono stati affidati quindi alle famiglie o alle comunità, e quindi anche alcune mamme hanno vissuto.
Quindi
fuori.
C'è un tentativo di fare qualcosa che vada bene per la mamma che ha sbagliato e per il bambino che non deve pagare anche lui. Sai cosa mi colpisce tanto? Mi ricordo un incontro che avevamo avuto con le donne anni fa ormai del carcere di Bollate, quando loro ci avevano raccontato che al compimento del terzo anno, penso, no? Giusto? Il bimbo viene per forza portato
strappato.
Fuori, ecco, è strappato proprio, è una delle cose che da mamma mi ha sempre molto impressionato. Capisco che c'è anche di mezzo giustamente la legge. Senti, questo numero dei 1200 a 100 è un numero pressappoco che si ripete o è casuale? Cioè è molto molto diverso?
È una percentuale che c'è in Italia, è così. E i motivi possono essere indagati, sono diversi. In genere al femminile ci sono persone, donne che hanno fatto piccoli furti, oppure persone che raccontano, così dicono loro, di avere in qualche modo confessato reati dei loro uomini. Questo è ciò che queste donne raccontano. E c'è spazio per l'ascolto di queste donne. Devo dire che l'istituzione Bollate permette questo tipo di ascolto. Al femminile, tra l'altro, c'è una bella saletta che è chiamata Navicella, un po' isolata dal resto, una saletta con delle poltrone bianche, tra l'altro le poltrone al carcere in genere non esistono. È una saletta con una piccola libreria, con le tende alle finestre, è stata arredata grazie a un'associazione, insomma, che si è resa disponibile per questo, e lì si possono fare degli incontri immaginando, ecco, di essere un po' come in casa. Certo. E lì le detenute, le persone detenute, le signore si raccontano. Non è facile incontrare e avere anche una frequenza costante al reparto femminile. Questo è un po' diverso rispetto ai reparti maschili, e io credo purtroppo che la radice sia questa, che queste donne che sono dentro non sono per niente stimate nelle loro famiglie, questo un po' si capisce, e non si stimano neanche loro, pertanto un percorso di nuovo inizio non è affidato a se stesse, a nulla, perché loro non si stimano. Allora la figura del consulente filosofico, del volontario che entra come prima immagine, come primo obiettivo a questo, no? Di guardare dei volti, di svelare dei volti, di entrare in relazione e anche proprio di aiutare queste persone a trovare la loro dignità dentro se stessi.
Certo, credo che sia un percorso molto complicato, anche perché verrebbe da dire, si può fare amicizia, adesso dico una parola un po' grossa, si riesce con qualcuno, penso di sì, vero? Magari qualcuno più colpito, più disponibile.
Allora, si può fare amicizia, dopo io magari racconto anche qualcosa in questo senso, si può sempre trovare l'empatia per parlare.
Certo.
E magari in un primo momento, soprattutto adesso, dopo che il carcere è stato chiuso per un anno e mezzo, anche di più, no? Non si poteva entrare per la pandemia, magari adesso il primo momento è proprio quello del raccogliere questi fiumi di parole, di emozioni, di bisogno di raccontarsi, e dopo però diventa anche un intreccio di pensieri, per cui non è mai un entrare per donare qualcosa soltanto, ma è anche un entrare per ricevere.
Vero,
questo è importante.
Cioè, caspita, credo che sia proprio tutta un'altra prospettiva, no? Non vado per salvarti, ma dobbiamo cercare anche di trovare un punto di...
Sì, allora, ho sempre in mente il filosofo Spemann, che parlando della persona dice: quando ci avviciniamo a persone, lui nello specifico parla delle persone che hanno dei deficit cognitivi, che sono magari regredite nella
Sì.
dimensione cognitiva a causa dell'età, no? Lui dice: quando ci avviciniamo a queste persone, lui parla del malato, comunque insomma di chi non riesce a comunicare con te, queste persone danno molto più di quanto ricevono, perché danno a te la sensazione e anzi la certezza che tu sei uomo, che sei persona, cioè
Certo.
se ti metti in relazione e se sei capace di metterti in relazione anche con chi fa fatica a tenderti il suo filo della comunicazione, allora poi se ci pensi ti scopri persona, no? Quindi queste
Sì,
persone danno più di quello che ricevono.
poi credo che non so se dico male, ma proprio il tuo essere uomo, cioè le tue fragilità, loro hanno sbagliato più di quello che diciamo è concesso, però non è che gli altri, non è che noi siamo privi di queste cadute o di questi errori, è giusto Paola?
Sì, ogni volta che entri, passi il muro del carcere e ogni volta che esci, il pensiero è questo: non è vero che il bene fuori e il male dentro sono
Ecco,
mescolati, no?
giusto,
Fuori e dentro.
giusto.
Fuori e dentro il muro, fuori e dentro la città, fuori e dentro di te, fuori e dentro di loro. È
Mi
un po'
piace
così.
molto perché penso che sia una bella sintesi. Ci fermiamo un attimo, Paola, soltanto
Va
poco per
bene.
una pausa musicale.
Va bene.
Di respirare la stessa aria d'un secondino non mi va. Perciò ho deciso di rinunciare alla mia ora di libertà. Se c'è qualcosa da spartire tra un prigioniero e il suo piantone, che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. Che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. È cominciata un'ora prima. E un'ora dopo era già finita. Ho visto gente venire sola e poi insieme verso l'uscita. Non mi aspettavo un vostro errore, uomini e donne di tribunale. Se fossi stato al vostro posto, ma al vostro posto non ci so stare. Se fossi stato al vostro posto, ma al vostro posto non ci so stare. Fuori dell'aula, sulla strada, ma in mezzo al fuori, anche fuori di là. Ho chiesto al meglio della mia faccia una polemica di dignità. Tante le grinte, le ghigne, i musi, vagli a spiegare che è primavera. E poi lo sanno, ma preferiscono vederla togliere a chi va in galera. E poi lo sanno, ma preferiscono vederla togliere a chi va in galera. Tante le grinte, le ghigne, i musi, poche le facce tra loro lei. Si sta chiedendo tutto in un giorno, si suggerisce, ci giurerei. Quel che dirà di me alla gente, quel che dirà ve lo dico io. Da un po' di tempo ero un po' cambiato, ma non nel dirmi amore mio. Da un po' di tempo era un po' cambiato, ma non nel dirmi amore mio. Certo bisogna farne di strada, da una ginnastica d'obbedienza. Fino ad un gesto molto più umano che ti dia il senso della violenza. Però bisogna farne altrettanta per diventare così coglioni, da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni, da non riuscire più a capire che che non ci sono poteri buoni. E adesso imparo un sacco di cose in mezzo agli altri vestiti uguali. Tranne qual è il crimine giusto per non passare da criminali. Ci hanno insegnato la meraviglia verso la gente che ruba il pane. Ora sappiamo che è un delitto il non rubare quando si ha fame. Ora sappiamo che è un delitto il non rubare quando si ha fame. Di respirare la stessa aria dei secondini non ci va. E abbiamo deciso di imprigionarli durante l'ora di libertà. Venite adesso alla prigione, state a sentire sulla porta la nostra ultima canzone, che vi ripete un'altra volta. Per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti. Per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti.
Ecco, riprendiamo dopo questa pausa musicale con una provocazione, dimmi se è esagerata, ma non è mia, è di Catone. Lui diceva che i ladri di beni privati vanno in carcere, i ladri di beni privati, quindi diciamo i poveri, mettiamolo così, quelli di beni pubblici vivono nelle loro ricchezze. Non è la fotografia, è una fotografia antica, è sorpassata, è ingiallita o ha ancora un senso oggi?
No, sappiamo che è una fotografia reale purtroppo, no? In carcere per la maggior parte ci finiscono gli ultimi degli ultimi, perché si fanno prendere, perché non hanno l'avvocato, perché per tanti motivi, insomma, certo. In carcere finiscono gli ultimi degli ultimi e non lo so, la società va cambiata nella sua radice. Io ho incominciato dopo un po' che facevo la mia attività in carcere, all'inizio era un cineforum e poi è diventato il momento della consulenza filosofica chiamata il Café Filò. Sì. Ecco, io ho incominciato a portare alcuni giovani, ragazzi maggiorenni, ragazzi che erano miei alunni o che erano stati miei alunni, e questa osmosi dentro fuori, questo bisogno di capire, questo aiuto a risocializzare, secondo me adesso non va a risolvere questo male di cui abbiamo detto, no? Il fatto che alcuni siano impuniti fuori e i poveri siano puniti, sì, dentro, non va a risolverlo, però fa pensare che il rispetto, diciamo così, della Costituzione, delle persone, della società e una cittadinanza responsabile deve partire da subito. Una, certo, volta una ragazza entrata festeggiava i suoi 18 anni in quella settimana, sì, e diceva voglio festeggiarli così, pensando che adesso che in qualche modo sono diventata giovane adulta, sarò una delle persone che accoglie questi detenuti quando usciranno e quindi voglio incominciare adesso a capire, a conoscere, a intrecciare, perché sarò io, no? Uno di quelli fuori che poi, sì, li accoglie. Mi sembra un pensiero molto bello.
Sì, sì, guarda, grazie a quello che tu ci avevi permesso, no? In far incontrare alcuni detenuti, mi sembra che si dica in articolo 21, no? Cioè quelli che, sì, possono uscire. Devo dire che quando hanno incontrato ragazzi anche piccoli, cioè della scuola secondaria di primo grado, quei ragazzi diventati adulti non hanno mai scordato quegli incontri. Magari non si ricordavano del nome della persona, ma l'esperienza emotiva fortissima di questi, alcuni, uno mi ricordo anche assassino, aveva ucciso la moglie, però poi è stato, come dire, ha scavato dentro. Qualcuno mi ha addirittura detto: ho fatto giurisprudenza perché sono stato segnato da quell'incontro. Quindi è anche importante che questi uomini e donne possano, magari quelli in grado, perché poi non sarà facile per tutti parlare di sé, della propria esperienza, ma che possano incontrare i ragazzi. Sì.
Al liceo io ho avuto uno studente, Lorenzo, che magari chissà ci ascolterà. Sì. E Lorenzo da sempre diceva: voglio fare il magistrato. Sì. E poi proprio per quello ha cominciato a venire agli incontri al carcere, poi è diventato socio dell'associazione Si sta opera San Fedele, è entrato da solo a fare gli incontri e ha scelto di fare giurisprudenza, fa l'avvocato adesso nel magistrato. Penso. E si è laureato con una tesi in diritto penitenziario studiando i temi e i problemi dell'alimentazione in carcere, perché anche l'alimentazione, esatto, può essere un discrimine, no? Ah, sì. La persona vegetariana o la persona con una religione che le proibisce un certo tipo piuttosto che un altro. Allora Lorenzo è un po' il segno, non è solo un segno, insomma è una persona concreta e generosa, ma è anche il segno di come si può dentro la scuola costruire qualcosa che dopo diventa un frutto molto più grande di quello che tu hai pensato, certo, di seminare.
Certo. Se a questo proposito parlavi di cibo, perché i problemi del carcere, proviamo a metterli in fila rapidamente, certamente quello di cui si parla di più è sovraffollamento, no? Sono troppi carcerati, sì, in pochi spazi e anche tanta promiscuità, perché io debba fare i miei bisogni accanto a uno che insomma vede, ascolta, non è simpatico. Non credo che sia dappertutto così, e non conosco la realtà così specifica di Bollate, ma c'è il problema della promiscuità, c'è il problema del cibo. Poi a me ha tanto colpito anche la telefonata ai familiari, che è una volta alla settimana, 10, non so se è vera questa cosa, l'ho letta da qualche
parte.
È cambiata. Ok, sì. È migliorata.
È cambiata quindi. In epoca di pandemia. Allora, era così, la telefonata era una volta alla settimana, 10 minuti, sì. All'inizio addirittura era solo su telefoni fissi, perché il telefono del carcere aveva un contratto per cui sul telefono fisso costava di meno, ecco. Poi si è cambiata la modalità, tra l'altro le persone detenute in genere fanno riferimento a persone che magari non hanno una dimora con una, come dire, una serie di comodità, tra cui il telefono fisso, e invece avevano la possibilità di chiamare, sì, solo a cellulare. Adesso è cambiata, e poi dal momento della pandemia è cambiata e quindi c'è una possibilità diversa di chiamare, sempre però da un apparecchio del carcere, perché lo smartphone non è ammesso al carcere.
Immagino, si vuole un po' di controllo, certo.
Sì, questo giustamente, no? Sempre da un telefono così, e ha una serie di numeri che sono stati definiti e depositati, in genere sono quelli della famiglia. Adesso c'è anche un servizio, a Bollate c'è un servizio di posta elettronica, si chiama Zero Mail, perché Zero Grafica è una cooperativa ed è anche un luogo dove si produce, si stampa, è un'attività grafica, insomma.
Capito.
E quindi legata a Zero Grafica c'è Zero Mail, e ci sono dei giovani che fanno un servizio di posta, e siccome lo fanno come lavoro è un servizio a pagamento, quindi i detenuti che vogliono fanno un abbonamento, scrivono il loro messaggio, consegnano il foglio scritto che, sì, poi viene fotografato, e da fuori il carcere questi ragazzi che hanno raccolto queste cartoline, lettere, le inviano alle persone,
quindi
ai destinatari,
c'è anche
questa possibilità. I quali destinatari possono rispondere. Per esempio io ho una corrispondenza con un paio di persone, un ragazzo e una signora dentro il carcere, quindi io rispondo a Zero Mail, metto come oggetto il nome della persona e il reparto, e nel giro, adesso funziona abbastanza rapidamente, nel giro di un paio di giorni la mia mail viene stampata e viene riconsegnata alle persone. Quando sono andata con i ragazzi, qualche volta io appunto ho continuato a portare dei studenti maggiorenni, i ragazzi si scandalizzavano un po', dicevano: ma come, per noi internet è gratuito, l'uso delle mail è gratuito, no, su un piccolo abbonamento, e qua invece pagano. Però questo è, diciamo così, il risultato di una catena di lavoro di questi ragazzi che si sono messi a disposizione, quindi credo che in questo senso sia anche giusto che sia così.
Certo, certo. Ecco, quindi c'è questa cosa, quindi la telefonata è un po' migliorata, poi però c'è il grande problema del lavoro, dico bene, cioè, perché forse Bollate c'è qualche possibilità in più, però scarseggia il
lavoro. Allora, a Bollate ci sono i laboratori, per esempio c'è un laboratorio che è una vetreria, dove in realtà non si producono vetri ma si imballano,
okay,
vetri che arrivano già ultimati e vengono imballati per essere consegnati.
Sì.
Poi ci sono dei call center di telefonia.
Sì.
Che fanno riferimento per esempio ad alcune forniture di gas di società elettrica oppure proprio alla telefonia stessa.
Sì.
Poi c'è una lavanderia interna che tra l'altro fa servizio di lava e stira anche per
l'esterno,
le tovaglie del ristorante.
Ah, dopo ne parliamo questo, sicuro, certo.
E poi c'è la possibilità di lavorare all'interno, per esempio per le pulizie, per la raccolta differenziata delle immondizie. Poi al femminile c'è un lavoro che viene fatto che credo sia un po' usurante, molto complesso, richiede molta attenzione. Le signore lo chiamano, le ragazze lo chiamano le guarnizioni,
uh-huh,
e sono credo guarnizioni per testate di automobili.
Capito.
Quindi un lavoro molto banale nel momento in cui lo fai, ma che deve essere di grandissima precisione.
Certo.
E si accede a questi lavori, tra cui anche fare il cuoco per il reparto, consegnare i pasti, si accede a questi lavori con una graduatoria interna.
Ah.
E i lavori non sono tanti, per cui le persone magari lavorano per un mese.
Ah, ho capito, c'è una certa, c'è un po' di
torno. E questo nell'insieme risponde a una logica che è giusta, però poi succede che le persone magari lavorano un mese e poi per un mese stanno in branda.
Anche, esatto, e questo che forse è la cosa che andrebbe un pochettino incentivata, non
Ridica,
so come si possa fare. Ci fermiamo ancora un attimo per un'altra piccola pausa e poi abbiamo i nostri minuti finali. Grazie.
Va
Paola.
Bene.
Adesso è solo accaduto, è un participio passato, come una sfera d'argento che lungo un piano inclinato scivola. Ci difende, si corre, si cade, si sale, si scende, la fortuna è una stella che non ha un nome, e poi basterebbe fare ciò che si è scelto e avere una chiave in tasca, non accettare il ricatto, vincente o sconfitto, alzare la testa, vedere te, vedere te, la bella donna rinchiusa dentro un manifesto, nel suo sguardo c'è un sogno che non mi appartiene, chi di fama ci vive e chi di fame ci sviene, chi ha il destino nel sangue, chi in un'occasione, e poi basterebbe fare ciò che si è scelto e avere una chiave in tasca, non accettare vincente o sconfitto e rialzare la testa, vedere solo accaduto. principio passato. Poter dire solo quello che si vuole dire, a poter fare solo quello che si è scelto, a poter smettere e poi ricominciare, a poter fare solo quello che dà gusto.
Ok, riprendiamo allora, riprendiamo da qui, la questione lavoro, perché c'è una cosa da dire che in genere non si sa, il detenuto non è gratis in carcere, è vero?
Allora, i detenuti pagano allo Stato qualche cosa che corrisponde, diciamo così, banalmente al vitto, adesso sì. Non so.
Io avevo letto 3,50 al giorno, ma non so se è vero. Ecco.
Grosso modo, l'anno scorso erano 3,50 al giorno. E quindi che cosa succede? Che alcuni detenuti quando entrano fanno un deposito alla posta del carcere, alla quale non è che si possa accedere come andiamo noi in posta,
certo.
Però è un servizio al quale si può fare riferimento e quindi versano per esempio una quantità di denaro lì e poi viene preso da lì, tra l'altro alla posta si attinge anche perché magari un detenuto chiede a un volontario, non lo so, di comprare dei giocattoli per il bambino che arriva. Poi nella maggior parte dei casi i volontari non è che fanno pagare il giocattolo che portano, lo regalano.
Certo.
Oppure per gli occhiali, perché una persona entra a una certa età, magari rimane molti anni, perde la vista. Quindi c'è addirittura nella nostra associazione una persona che si occupa solo della fornitura degli occhiali.
Capisco, è importante.
E quindi ecco, per tornare alla posta ai conti correnti, il detenuto paga. E è accaduto che alcune persone detenute che non avevano denaro poi sono uscite e hanno rubato per pagare questo che dovevano allo Stato.
Terribile.
Quindi anche questo va un po' pensato e va un po' rivisto.
Andrebbe rivisto.
Io vorrei invitare chi ci ascolta
a
cercare, è stato nelle sale e adesso è un po' su diverse piattaforme, a cercare il film Aria Ferma del regista Di Costanzo, perché lì dentro una bolla, diciamo così, in un momento in cui tutto è fermo, un ispettore di polizia in una condizione particolare, rimasto in un carcere dismesso con 12 detenuti, prova a ricostruire relazioni e lì è anche dal punto di vista di quello che vediamo molto interessante, perché questi detenuti stanno attorno a una rotonda, quindi in un panopticon, e c'è questa esigenza che è quella, diciamo così, del sorvegliante da sempre, e del sorvegliare e punire di Foucault, c'è questa esigenza di un controllo
tenere
totale,
sotto
però,
controllo,
però la macchina del regista che gira attorno in realtà entra nella circolarità della dimensione psicologica dell'animo dei personaggi e questo ispettore trasforma la circolarità del controllo nella circolarità delle relazioni. È veramente
un bel film.
Di grande
da
ispirazione.
Certo.
Di grande ispirazione, sì.
Quindi il carcere che non è la morte, ma non è neanche più la vita, insomma, no? Quando ci penso a questo stato di vita assolutamente particolare, viene in mente Dostoevsky, il quale diceva che il grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue prigioni. Dovremmo un po' pensarci. Senti Paola, nei minuti che ci mancano, sono pochi, sono solo 5, però prova a raccontarci qualche qualche caso bello, insomma, tiriamoci su, cerchiamo di capire qualche strada, intanto nella tua associazione che è e altre penso che non siano le uniche, poi anche il ristorante, non ci dimentichiamo del ristorante, e anche qualche altra cosa che diciamo può aiutarci a capire meglio l'evoluzione.
Sì, allora a Milano in Viale dei Mille c'è il consorzio Viale dei Mille, sì? Che è un consorzio che fa riferimento al comune di Milano e dà lavoro alle persone, a diverse persone, tra cui alle persone detenute che escono, perché citavamo prima l'articolo 21, sì, che è l'articolo dell'ordinamento penitenziario a partire dal quale il magistrato, date alcune condizioni, permette di uscire per lavorare e quindi alcune persone escono dal carcere di Bollate, lavorano lì oppure arrivano lì prodotti che vengono venduti, per esempio tutte le mattine al Consorzio Viale dei Mille arriva il pane sfornato, sì, dai ragazzi del Beccaria e viene venduto al negozio, perché il Consorzio Viale dei Mille è anche un negozio.
Bella.
Oppure ci sono le colombe di Pasqua fatte per esempio al carcere di Padova, alla pasticceria di Padova, o ci sono anche alcuni dolci fatti al carcere di Busto, sì, ci sono dei vini buonissimi che arrivano da carceri della Toscana. E ci sono le persone che lavorano lì.
Allora ripetiamolo un attimo Paola, Via dei Mille, non sai dove?
Viale dei Mille a Milano.
Sì, Viale dei Mille a Milano, ma poi si cerca, ha un nome questo negozio, un nome, non sai?
Si chiama Consorzio Viale dei Mille.
Ah, si chiama proprio così, quindi ecco per tutti gli ascoltatori, anche per me naturalmente, bello, sì?
Se vuoi andare a comprarti la colomba di Pasqua,
ecco,
o
esatto,
il pane una mattina che sei a Milano, o la bottiglia,
certo,
di vino per una tavola speciale, vale la pena di
vale
andare
la pena lì, perché si sostiene questa attività, sì, mentre si compra, sì, certo.
Ecco, lì ci sono anche i prodotti di Zero Grafica, che è appunto questa, sì, questo laboratorio di produzione che è anche una piccola casa editrice che,
certo,
ha pubblicato alcuni libri,
certo,
lì si organizzano alcune conferenze, alcuni incontri, la prossima settimana c'è un incontro e ci sarà lì anche Don Virginio Colmenia.
Bello,
perché
della Casa della Carità
Mille lavora con Casa della Carità.
Perfetto.
Si fa qualcosa con Casa della Carità,
certo,
e lì c'è una signora che è stata una detenuta che adesso è in semilibertà e io nel rispetto della privacy non vi dico il loro nome,
no, certo,
ma è una persona che io ho conosciuto dentro il carcere, che era molto motivata nella sua risocializzazione, la Costituzione dice rieducazione, ma
sì,
forse anche oggi no, potremmo dire risocializzazione,
certo,
e questa persona ha lavorato moltissimo quando siamo entrati con i gruppi di ragazzi, di ragazze, adesso lavora al consorzio e io ogni tanto la vado a trovare, c'è stato anche un momento in cui lei, che aveva avuto il Covid,
sì,
dopo diversi mesi, tanti mesi, ha riacquistato il gusto e allora quella volta ci siamo mangiate una pizza insieme ed era la prima volta che lei risentiva il sapore,
povere,
del pomodoro,
sì,
era molto contenta. Prima parlavi di amicizia, no? Si,
certo,
può fare questo.
Si può
volevo
fare
dire anche un'altra cosa.
Sì.
Prima abbiamo un po' parlato delle persone detenute, tu hai citato, no, una persona che aveva compiuto un certo tipo di reato,
sì,
i volontari di solito non conoscono i reati delle,
okay,
persone, perché,
sì,
quando si entra per incontrare un volto, no,
certo,
il reato,
la persona.
Le persone non sono reati che camminano,
giusto,
ecco,
non sono il loro errore, certamente,
sì,
è giustissimo. Senti, una cosa sul ristorante che poi chiudiamo, vediamo un po', che cos'è questo,
allora,
ristorante?
Il ristorante in galera è nel cortile del carcere prima del muro, quindi non si entra propriamente in carcere ma si entra,
sì,
nel giardino, nel cortile, nel parcheggio.
Quindi basta avere i documenti, si passa questo prima,
sì, basta
custodia,
telefonare, c'è un,
okay,
sito internet, si telefona, si prende l'appuntamento, si va. Quando il ristorante è aperto nel 2015 c'era una lunga lista di attesa per poterci andare perché Milano era incuriosita,
certo,
e poi questa curiosità diventava anche però, come dire, una partecipazione, no?
Certo.
Quindi non era semplicemente qualcosa di morboso.
Vero.
E c'era una lunga lista, si andava molto. Adesso il ristorante è stato chiuso come tutti i ristoranti, ha sofferto moltissimo, fa fatica a ripartire,
eh sì,
e quindi io invito tutti ad andarci perché oltre a gustare piatti speciali in un contesto che è anche bello, è anche possibile aiutare queste persone. Adesso verrà addirittura allestito un Deor, c'è stato un finanziamento, le persone hanno fatto donazioni, ci sarà un Deor in linea con tutto quello che i ristoranti cercano di fare. E, cioè, il ristorante è l'iniziativa di una persona che è stata volontaria, Silvia Polleri, che ha coinvolto persone libere e ha dato lavoro a persone detenute. È interessante che ci sia il primo cuoco, è stato un cuoco libero che ha lasciato il suo lavoro in un ristorante di Milano per dare fiducia a questo progetto.
Che bello,
fanno partire.
Bello, bello. Sì, è questa osmosi che va creata tra il dentro e il fuori, e poi risocializzata non solo la persona che esce, ma diciamo l'umanità che è fuori, perché abbiamo un po' di problemi fuori, no? Forse non è un caso che ci sia un aumento delle baby gang piuttosto che diciamo della microcriminalità. È tutto molto complesso e bisogna mettere tutto sullo stesso piano per poterlo risolvere.
E poi forse mentre impariamo a vedere la persona, non solo a guardare, ma a vedere davvero, no, il volto della persona che c'è dentro, abituiamo noi stessi a vedere anche la persona che abbiamo di fianco.
E poi quello che siamo noi, giusto? Hai ragione.
E quello che siamo noi, sì.
Senti, sono infinitamente grata, cara Paola, ma lo sapevo.
Grazie,
che
Angela.
Tu avresti, sai, questa, hai una ricchezza di umanità che per le nostre pastiglie d'umanità vanno benissimo. Grazie Paola, grazie davvero.
Grazie, un saluto a tutti voi. Grazie.
Ciao a tutti, saluto, arrivederci.
Grazie.